Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
I rifugiati e gli altri migranti forzati sono una parte rilevante del fenomeno migratorio. Nei confronti di queste persone, che fuggono da violenze e persecuzioni, la comunità internazionale ha assunto impegni precisi. Il rispetto dei loro diritti, come pure delle giuste preoccupazioni per la sicurezza e la coesione sociale, favoriscono una convivenza stabile ed armoniosa. Anche nel caso dei migranti forzati, la solidarietà si alimenta alla riserva di amore che nasce dal considerarci una sola famiglia umana e per i fedeli cattolici membri del corpo mistico di Cristo. Ci troviamo infatti a dipendere gli uni dagli altri, tutti responsabili dei fratelli e delle sorelle in umanità e per chi crede nella fede. Accogliere i rifugiati e dare loro ospitalità è per tutti un doveroso gesto di umana solidarietà, affinché essi non si sentano isolati a causa dell'intolleranza e del disinteresse. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Roberto Fortunato che ha la parte tecnica, Maria Serena Tullio che è regia. Al microfono c'è Fabio Colagrande. Abbiamo aperto la nostra trasmissione di oggi leggendovi alcune righe del messaggio di Benedetto XVI per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà a gennaio. Una sola famiglia umana si chiama questo messaggio. Abbiamo messo queste parole come incipit al nostro programma di oggi perché ci occupiamo ancora una volta di rifugiati e richiedenti asilo. Io ringrazio e saluto Silvia Koch, collega della Radio Vaticana, che è accanto a me. Buon pomeriggio, Silvia.
Buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, insieme a te andiamo a scoprire innanzitutto una campagna che si chiama Passi Rari e che è stata presentata nei giorni scorsi a Roma. Tu hai avuto la possibilità di partecipare proprio alla serata di presentazione. Una campagna promossa dall'associazione Laboratorio 53 Onlus con il sostegno della provincia di Roma. Una campagna che è un progetto di sensibilizzazione che ha come finalità proprio la conoscenza delle condizioni di vita concrete dei rifugiati nella nostra città e vuole essere un momento di incontro e discussione con i migranti stessi. Tu hai partecipato a questa presentazione, in linea con noi c'è già Monica Serrano, presidente proprio di Laboratorio 53 Onlus. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, salve.
Allora Silvia, ti lascio la parola proprio per presentarci questa campagna e sentire un po' come la presidente di Laboratorio 53 ci spiega gli obiettivi di questo progetto.
Esatto, la campagna ha come scopo di far emergere un po' le contraddizioni che ci sono nel sistema di accoglienza ai richiedenti asilo in Italia. E a Monica io chiederei proprio di cominciare subito col presentarci le attività di Laboratorio 53 Onlus, l'associazione della quale è presidente.
Sì, certo, Laboratorio 53 Onlus è un'associazione di promozione sociale che vede impegnati avvocati, antropologi, filosofi e psicologi ed assistenti sociali sul territorio di Roma per l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, molto spesso violazioni di vittime di violazioni inumane e degradanti. Quindi secondo la Convenzione di Ginevra chiedono asilo e sono arrivati a Roma in diversissimi modi, quindi via mare, via terra, via aereo, spesso, anche se questo molto spesso non si dice. Noi che cosa facciamo? Offriamo assistenza legale, quindi curiamo la parte della raccolta storie per la preparazione all'audizione in commissione. Le commissioni territoriali decideranno se il richiedente asilo sarà o no riconosciuto rifugiato e quindi ha il diritto o meno di rimanere in Italia.
E prego, voleva sì. Volevi continuare.
Sì, poi, e questa è un po' la prima parte della vita del richiedente asilo, le sue prime esigenze, ma a fianco alle esigenze legali, come ci possiamo ben immaginare, sorgono diversi bisogni materiali, cioè dove dormire, dove mangiare, a chi rivolgersi, dove trovare un sostegno anche individuale, no? Psicologico. Quindi altri servizi che forniamo sono questi: assistenza sociale, sostegno psicologico e un'area di socializzazione, di riabilitazione, perché molto spesso noi crediamo e molto spesso lo viviamo che persecuzione e tortura vogliono isolare la persona, isolarla dal suo mondo e dalle significazioni di mondo, per cui l'aspetto di inclusione sociale, sempre, ancor più nei rifugiati e richiedenti asilo, è una parte decisiva del progetto di integrazione del rifugiato.
Ecco, io so che nelle vostre attività voi privilegiate proprio questo lavoro di gruppo e alla pari con gli stessi richiedenti asilo, diciamo, uno scambio reciproco tra loro e gli operatori.
Sì, esatto. Noi non crediamo che la logica cosiddetta di sportello sia esaustiva nella presa in carico di richiedenti asilo e rifugiati, ma negli anni abbiamo visto che a fianco a servizi più individuali di assistenza, di risposta ai bisogni materiali, è essenziale offrire al richiedente asilo e alle comunità migranti forzati, migranti forzati, un luogo che sia un luogo d'accoglienza, un luogo aperto, no, diciamo, un luogo che faccia ambiente, che riesca a decostruire la dicotomia curante-curato, in qualche modo operatore italiano da una parte e bisognoso dall'altro. Noi, vivendo insieme ai rifugiati, facendo questa scelta, vediamo i rifugiati, li intendiamo come soggetti capaci di agire, soggetti competenti, dice l'etnopsichiatra Tobinatan, al quale poi ci ispiriamo nella pratica, capaci di raccontarsi, di portare delle storie, molto spesso anche difficili, faticose da raccontare, di portarci degli ingegni e delle capacità tutte peculiari che vogliamo insieme fare uscire. Per questo l'orizzontalità del gruppo, che assume sempre più la forma dell'auto mutuo aiuto, fa sì che un richiedente asilo che vive a Roma da 2 anni riesca a essere lui stesso l'accompagnatore di un altro richiedente asilo arrivato una settimana fa a Termini senza con una grossa condizione di spaesamento.
Ecco Serrano, questo è molto interessante, anche perché questa logica della vostra onlus, ricordo, con il sostegno della provincia di Roma, tra l'altro è coincidente con le parole che citavamo all'inizio, con il magistero che parla di accoglienza, ospitalità, non far sentire isolati coloro che fuggono, cioè i migranti forzati. Ma volevo farle una domanda dal punto di vista internazionale, perché pochi giorni fa l'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha compiuto 60 anni, sono state diramate delle cifre dalle quali risulta che in Italia sono 55.000 rifugiati e il dato è tra i più bassi in Europa in assoluto. Ecco, lei come commenta, come operatrice del settore, questa cifra?
Questo dato sembra in dissonanza rispetto alla collocazione geografica dell'Italia, no?
Certo.
L'Italia, come la Grecia, è un paese di frontiera e quindi di principio dovrebbe essere un paese accogliente, esemplarmente accogliente, e invece al contrario non lo è. La Grecia ha delle condizioni di accoglienza molto peggiori dell'Italia e l'Italia ugualmente, un po' per incompetenza e dei servizi di accoglienza, di prima accoglienza purtroppo, e un po' per, come dicono i rifugiati, per quel business dell'accoglienza che vive sopra le loro teste.
Ecco, parliamo di questo business, poi lo faremo ancora durante la trasmissione. So che Silvia, tu, tra l'altro, sì, partecipando a questa serata di presentazione della campagna Passi Rari, ne hai sentito parlare piuttosto di questo business.
Ecco, io chiederei proprio ancora questo, forse a Monica, un chiarimento su come funziona, quali sono gli organismi che si occupano dell'accoglienza in Italia da un punto di vista istituzionale e quali sono invece i vostri partner privilegiati, ecco, immagino associazioni, con chi lavorate soprattutto?
Sì, noi lavoriamo soprattutto con associazioni del privato sociale, quindi in rete territoriale nazionale, penso prima di tutto al Centro Stalli, Medici contro la Tortura, in alcuni casi per campagne e ricerca con Amnesty International, con Progetto Diritti, Save the Children nel caso di minori, per esempio minori richiedenti asilo afghani che molto spesso sono venuti alla nostra associazione, eccetera eccetera, SAMIFO, Polo Salute Migranti Forzati dell'ASL Roma, eccetera. Che cosa devono fare le istituzioni? Quali sono le istituzioni che accolgono? In questo momento la tendenza politica nazionale è accogliere, forse raccogliere, richiedenti asilo in grandi centri d'accoglienza di nome CARA, centri d'accoglienza per richiedenti asilo. Noi ne abbiamo uno alle porte di Roma, più o meno a 40 chilometri, che è a Castelnuovo di Porto. Ora, noi crediamo che questo sistema di accoglienza, non accoglienza, sia inadeguato alle storie, alle condizioni e alle possibilità che in realtà un migrante forzato ha tra di noi. Innanzitutto sono di difficile accesso, perché la stima di 55.000 rifugiati è fatta sulle persone che realmente hanno avuto accesso a questo servizio d'accoglienza, ma molto spesso causa inasprimento delle frontiere, quindi le questioni dei respingimenti, ma non solo a Lampedusa, penso anche ai controlli giornalieri alle frontiere di El Porto, di Ancona o Venezia o la frontiera a Trieste, eccetera. I richiedenti asilo non hanno neanche la possibilità di chiedere asilo, cioè arrivano in Italia e in frontiera sono immediatamente rimandati indietro. O anche per la questione della Convenzione di Dublino, richiedenti asilo moltissimi, afghani, ma non solo, anche turchi, curdi, curdi iraniani, eccetera, dalla Grecia arrivano in Italia in condizioni profondamente disumane, attaccati sotto ai camion, ai tir che fanno questo percorso via terra Grecia-Italia, e poi alla frontiera sono individuati e immediatamente rispediti da dove erano arrivati. Questo è il problema dell'accessibilità al diritto d'asilo. Poi rispetto al sistema dell'accoglienza nazionale, noi crediamo che chi è, virgolette, fortunato e riesce ad accedere a un centro d'accoglienza per richiedente asilo, poi si trova e vive i suoi più o meno 6 mesi di media di vita in una situazione di stand-by, cioè di sospensione totale, molto spesso isolato, perché i CARA non sorgono certo in città, no? In questo caso il Castelnuovo, certo, di Porto, siamo molto lontani.
Serrano, scusi se la interrompo, sì, perché abbiamo al telefono, tra l'altro lei ha citato il Centro Astalli poco fa, padre Giovanni Lamanna, sacerdote gesuita, presidente dell'associazione Centro Astalli. Padre Giovanni, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, lei ha sentito quello che diceva Monica Serrano, presidente dell'associazione Laboratorio 53 Onlus, sulle difficoltà proprio dal punto di vista anche logistico dello svolgimento della vita dei rifugiati sul territorio italiano. Lei che ha esperienza, come commenta queste parole? Come vede la situazione dal suo punto di vista?
E innanzitutto saluto Monica. Purtroppo è una situazione che ci portiamo dietro da un bel po' di anni, perché l'Italia è mancante di uno strumento che ci consenta di governare il fenomeno dei rifugiati. Ricordo soltanto che manca ancora una legge organica sull'asilo politico. Il problema è che l'accoglienza è diventata sempre più difficile, perché la scelta politica dell'Italia, ma dell'intera Unione Europea, è di chiusura nei confronti dei rifugiati. Sotto gli occhi di tutti ciò che sta accadendo e è accaduto da un po' di tempo nel Sinai con gli eritrei, che una volta potevano tentare di raggiungere l'Italia attraverso la Libia. La mancata accoglienza va a danno delle persone e del loro diritto di chiedere asilo politico in Italia e in Europa. Quando riescono ad arrivare in Italia, ormai sono diminuite le persone che giungono in Italia, trovano un sistema che, nonostante la diminuzione di persone, è ancora in difficoltà. 3.000 posti aveva il sistema nazionale un bel po' di anni fa, 3.000 posti ha oggi lo stesso sistema per l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. Questo ci dice che si passa sulle persone e sui loro diritti, formalmente riconosciamo il diritto all'asilo politico, di fatto lo neghiamo.
Ecco, dal punto di vista proprio delle storie che raccogliete e raccontate dalle persone che si rivolgono al vostro centro, quali cambiamenti ha notato nell'ultimo periodo, negli ultimi anni in particolar modo?
Guardi, nell'immediato, cioè nell'ultimo periodo, le storie che ci raccontano sono particolarmente tristi, perché sono persone che hanno vissuto e hanno pagato sulla propria pelle cosa significa mettere in atto i respingimenti. Vuol dire che hanno impiegato più tempo per fuggire dai loro paesi, hanno dovuto pagare di più e hanno rischiato di più. Queste sono le storie che ci raccontano gli ultimi fortunati che riescono ad arrivare, e sono minori per la maggior parte, sono donne giovani e uomini giovani, raramente riescono ad arrivare anche i nuclei familiari, che ci raccontano di cosa significa mettere in atto uno strumento quale quello dei respingimenti, che formalmente vuole colpire i trafficanti, ma di fatto le storie ci dicono che a essere colpiti sono le persone in difficoltà, perché il trafficante ci guadagna di più, si deve inventare nuove rotte, e il trafficante è colui che sotto gli occhi di tutta la comunità internazionale si permette di sequestrare delle persone in un luogo desertico e chiedere addirittura $8,000 per rilasciarle.
Ecco, padre Lamanna, a questo proposito una domanda d'attualità. Ieri il Parlamento europeo ha approvato un rapporto contro la tratta di esseri umani e ha dato il via libera a un testo che fissa 10 anni la pena per il reato di tratta di esseri umani. Un piccolo passo in avanti, importante?
Sì, io mi auguro che al di là delle decisioni che si possono prendere, che giustamente si prendono e che ci fanno avanzare, ci siano anche degli atti concreti in favore delle persone che sono in difficoltà. Insieme con me parecchi ci possiamo chiedere come mai, se non ci sono interessi di petrolio o di soldi, ma in ballo sono delle vite umane, la comunità internazionale fa fatica, ad esempio, a mettere pressione sul governo egiziano o a intervenire come Nazioni Unite.
Io ringrazio molto padre Giovanni Lamanna, presidente dell'Associazione Centro Stalli, per essere stato con noi. Buon lavoro, padre Lamanna.
Buon lavoro a voi.
Arrivederci.
Restiamo con Monica Serrano dell'Associazione Laboratorio 53 Onlus, alla quale chiedo di commentare quanto ci diceva padre Lamanna. Tra l'altro, poi io l'ho interrotta prima, lei stava sviluppando un discorso invece sulla situazione dei CARA in Italia, e tra l'altro, come ci raccontava Silvia Koch nel presentare la vostra campagna Passi Rari, avete parlato anche di un business che si fa un po' sulla pelle dei rifugiati, se ho capito bene.
Certo, io sono d'accordo con padre Lamanna rispetto a questo, no? Stiamo seguendo due linee, una è quella dell'accessibilità al diritto d'asilo, una è quella del diritto d'asilo in concreto, come si svolge o come non si svolge. Quindi rispetto all'accessibilità, noi attraverso siti internet come France 24 eccetera, non attraverso canali di informazione italiani purtroppo, sappiamo che in questi giorni in Costa d'Avorio si sta svolgendo una nuova guerra civile, per cui mi chiedo sì, assolutamente bloccare trafficanti, assassini, allo stesso tempo però inaugurare dei canali di accoglienza e di protezione internazionale efficienti. Perché noi abbiamo rifugiati ivoriani, donne e uomini qui preoccupatissimi perché hanno notizie che a noi non arrivano, sembrano due mondi completamente scollati, perché non arrivano, perché volontà politica è che in Costa d'Avorio non ci sia nessun problema, nessun conflitto. Ora invece nei prossimi giorni sappiamo benissimo che arriveranno disperati nuovi richiedenti asilo dalla Costa d'Avorio. Questo sull'accessibilità. Rispetto alla questione del business dell'accoglienza, è un'espressione uscita da uno dei nostri rifugiati nel gruppo di Automuto Aiuto, ci sembra molto pertinente. Innanzitutto, che cosa dicono i rifugiati? Mancanza di informazione chiare al momento dell'arrivo. Se puoi fare domanda d'asilo, dove trovare il primo alloggio, le prime cure, tutto questo è lasciato in mano a un passaparola informale. Nei luoghi di arrivo, che possono essere la stazione Termini, Roma Fiumicino o l'occupazione a Via Collatina dei richiedenti asilo eritrei, etiopi, eccetera, eccetera. Quindi in primo luogo mancanza di informazione. In secondo luogo, una politica dell'accoglienza come quella dei CARA non permette un'attenzione, un ascolto, un'accoglienza reale, perché i CARA sono pensati come grossi centri semidetentivi in fondo, dove le persone arrivano e aspettano, non hanno diritto per legge di lavorare, non hanno nessun servizio, ma neanche su convenzione, la questione della scuola italiana, l'apprendimento della lingua, un primo orientamento, niente di niente, e loro si dicono, loro stessi, abbiamo scritto delle lettere insieme con un sistema di scrittura condivisa, siamo delle pedine in mano, non sappiamo chi, stiamo in parcheggio con un passato che preme, che pesa, aspettando, non sappiamo bene cosa, non sappiamo neanche come prepararci a disegnare un futuro prossimo.
Ecco Monica, prima di mandare i titoli del TG1 le chiederei per concludere un accenno alla gestione dei servizi dentro i centri di accoglienza, se ho ben capito o in mano a volontari o in grande parte gestiti attraverso un sistema di appalti, ci dice qualcosa di più di questo sistema di appalti?
Sì, Ludovica Iona, che sarà anche vostra ospite, ha fatto un report insieme alle testimonianze dei nostri rifugiati rispetto a questo. Ora, se parliamo di CARA, perché poi centri d'accoglienza comunali su Roma ce ne sono molti e sono diversi, bisogna vederne uno per uno, no? Però se parliamo di CARA a livello nazionale, l'associazione PARSAC ha fatto una ricerca sul territorio nazionale e si vede molto bene come da una parte c'è la grave incompetenza degli operatori che si trovano anche spesso con molta buona volontà a lavorare con i richiedenti asilo e rifugiati, dall'altra non c'è una realizzazione reale, concreta di questi minimi servizi di orientamento e accoglienza, per cui servizio legale. Faccio l'esempio del CARA di Castelnuovo di Porto, ci sono due legali per 600 richiedenti asilo. Servizio psicologico, orientamento al territorio o anche momenti in cui siano gli stessi richiedenti asilo ad avere uno spazio di ascolto e di proposta. Questo significa che invece di dare le sigarette a 600, che cosa che si fa, che si pratica, a 600 richiedenti asilo al CARA, probabilmente queste spese potrebbero andare per dare il biglietto dell'autobus e l'abbonamento agli stessi 600 richiedenti asilo, così che possono arrivare a Roma, accedere ai servizi, riuscire a usufruire di ciò che il territorio offre in modo frammentario, ma presente per un richiedente asilo.
Ecco, mi sembrano tutti problemi che si collegano anche al discorso che lei faceva in apertura, cioè considerare i migranti che chiedono asilo, non degli utenti, ma appunto dei compartecipanti in qualche modo a questa situazione, cioè la richiesta d'asilo, poi a stare in un territorio straniero in questa condizione così particolare di migranti forzati. Noi la ringraziamo molto per essere stata con noi, ringrazio Monica Serrano, presidente dell'associazione Laboratorio 53 Ollus, ancora buon lavoro a lei e all'associazione.
Grazie a voi.
Noi per il momento ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione sono stati ancora una volta i rifugiati e i richiedenti asilo, proprio nei giorni in cui l'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati ha chiesto al mondo un maggiore impegno verso queste persone, e vi ricordo poi a gennaio ci sarà la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, dei rifugiati per la quale Benedetto XVI ha pubblicato un messaggio del quale vi abbiamo parlato in apertura. Io ringrazio Silvia Koch per la collaborazione.
Grazie a voi.
Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto. Ora, come annunciava giustamente Silvia, i titoli del TG1 e poi la seconda parte di questa diretta in cui parleremo proprio di quel video reportage Terminal Rifugiati di Ludovica Iona.
Berlusconi, dopo il voto di ieri il terzo polo non ha più prospettive, andiamo avanti, allargheremo maggioranza a singoli deputati delusi. Roma il giorno dopo gli scontri, 20 milioni di danni, poteva esserci il morto, dice Maroni, la Digos esamina i video della guerriglia. Mezza Italia sotto zero, una clochard muore a Milano per il freddo, disagi per le abbondanti nevicate sull'Adriatica, chiuso l'aeroporto di Ancona. 41 bis, i PM di Palermo ascoltano a Roma i presidenti emeriti della Repubblica Ciampi e Scalfaro, nel 93 erano premier e capo dello Stato. Australia, naufraga un barcone di profughi, donne e bambini gettati contro gli scogli dal mare in tempesta, almeno 50 le vittime. I lavoratori del circo in Vaticano dal Papa, un gruppo di equilibristi si esibisce in una piramide umana per Benedetto XVI. Golf, che passione, si accende in Italia l'interesse per questo sport dopo i grandi successi dei fratelli Molinari e del giovane Manassero, e così nei club spuntano i vivai per i campioni del domani.
Buongiorno. E questo era il sommario del TG1 delle 13.30, l'abbiamo ascoltato insieme qui su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo alle ore 14 il radiogiornale della Radio Vaticana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Ora, come sempre, salutiamo i colleghi dell'Osservatore Romano che sono sempre in linea con noi a quest'ora per anticiparci la prima pagina del quotidiano ufficiale della Santa Sede in edicola tra poco. Dal Servizio Vaticano dell'Osservatore c'è Mario Ponzi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Mario.
Buon pomeriggio a voi.
Cosa ci dice allora della nuova prima pagina dell'Osservatore?
L'Osservatore Romano di oggi pubblica, naturalmente, a parte il richiamo per l'udienza generale, qualche preoccupazione sull'incontro tra Pechino e Nuova Delhi, un'alleanza strategica dal punto di vista economico, sono due potenze economiche veramente di grosso livello, per cui potrebbero condizionare in futuro l'economia di tutto il mondo. E poi pubblichiamo un richiamo di una un articolo molto interessante che mettiamo nelle pagine culturali di oggi, il sacro bestiario della Basilica Vaticana, cioè un viaggio attraverso, quasi un safari mistico, attraverso gli animali che sono raffigurati nella Basilica Vaticana, una cosa interessante.
Tra l'altro, a proposito dell'attività di Benedetto XVI, Mario, tu come diciamo decano un po' dei vaticanisti, ci puoi confermare che proprio con l'annuncio che è stato fatto ieri circa la visita in Germania di Benedetto XVI nel prossimo settembre si è un po' completato il calendario dei viaggi del 2011?
Tra Italia, viaggi in Italia e viaggi all'estero sono previsti 8 visite pastorali importanti. Il Papa quindi continuerà anche lui questo pontificato itinerante che ha inaugurato Giovanni Paolo II, quindi lui sente l'importanza di essere vicino alla gente.
Invece per quanto riguarda il giornale di oggi dell'Osservatore Romano, la copia che sta per uscire in edicola, hai qualcos'altro da aggiungere?
Ma guarda, come ripeto, vorrei soltanto segnalare la pagina culturale, perché c'è questo libro di Sandro Barbagallo che è interessante perché ci dimostra per esempio l'importanza delle allegorie che sono nella Basilica Vaticana, e sono circa una sessantina di animali rappresentati. Tu sapevi che per esempio alla base delle colonne dell'altare della confessione Bernini ha incenerito 2 lucertole vive. Quindi ce n'è una addirittura che ha in bocca uno scarafaggio, che è un rappresentante dell'ammale, quindi la lotta tra il bene e il male. Queste erano 2 lucertole vive, una cosa interessante. Comunque,
simbologia barocca, insomma.
Esatto.
Poi Bernini aveva una creatività molto particolare.
Per carità. Bene.
Grazie davvero.
Prego.
Grazie a Mario Ponzi. Buon lavoro a tutta la redazione dell'Osservatore Romano.
Grazie, buon lavoro a voi.
Noi riprendiamo la diretta di oggi che stiamo dedicando al tema rifugiati e richiedenti asilo. Abbiamo parlato della campagna Passi Rari di Laboratorio 53 Onlus, questa associazione sostenuta dalla provincia di Roma, e abbiamo parlato anche dell'attività del centro Astalli con Padre Lamanna, facendo anche un po' di cifre, perché nei giorni scorsi l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, che ha compiuto 60 anni, ci ha raccontato che in Italia i rifugiati sono 55.000, dato tra i più bassi in Europa. E abbiamo parlato con Silvia Koch, che è con me in studio questo pomeriggio, anche del business che c'è un po' sull'accoglienza dei rifugiati a Roma e in Italia. Tu Silvia hai partecipato nei giorni scorsi alla presentazione di questa campagna Passi Rari di Laboratorio 53 Onlus, e proprio in questa serata ha intervistato Ivan May, che proprio del Laboratorio 53. Cosa ti ha raccontato?
Ma Ivan torna sulle principali incongruenze del percorso che caratterizza l'accoglienza dei rifugiati in Italia, e sottolineando come appunto le varie istituzioni non sono all'altezza di far fronte alle necessità dei rifugiati, come non ci sia una volontà politica di migliorare il sistema. Mi ha colpito quello che Ivan dice: in realtà molti rifugiati arrivano a chiedere aiuto ai propri familiari che sono rimasti nei paesi di origine, o addirittura, una volta che ottengono lo status di rifugiato, finiscono per ritornare nei centri perché non hanno lavoro, non hanno fatto un percorso di integrazione nella società.
Ascoltiamo allora l'intervista che hai realizzato in quell'occasione.
Mettere centinaia di persone a 20 km da Roma senza garantire neanche loro l'accesso poi di fatto ai servizi di Roma ci sembra un modello che non funziona. Ci sono una serie di associazioni, degli sportelli preposti che si occupano un po' di dare assistenza ai richiedenti asilo e rifugiati, che però sono limitati un po' al periodo precedente all'ottenimento dello status di rifugiato. Una volta che la persona ha in mano lo status di rifugiato, laddove avviene chiaramente, si ritrova al vuoto, non c'è nessun percorso di inserimento sociale, di inserimento lavorativo, di autonomia. Io vedo che molte persone si trovano spesso costretti a ritornare nei centri di accoglienza, e succede che si fanno aiutare dai loro familiari rimasti nel paese, che inviano i soldi per mantenere le persone qua finché la legge non gli permette di lavorare. Questo circuito dell'accoglienza è una logica che dobbiamo rimettere in discussione.
I servizi all'interno dei CARA come sono gestiti?
Per quanto riguarda Castelnuovo di Porto a Roma, i servizi sono garantiti dalla Croce Rossa Italiana. Altri servizi sono dati in mano al volontariato, ad esempio la scuola d'italiano. Vi faccio solo un rapido esempio per farvi capire la dimensione del problema. Vi è un avvocato, una psicologa e un assistente sociale per tutte le persone del CARA. Potete immaginare in che condizioni possono lavorare. Chiaramente questo modello non può funzionare. Istituzionalmente c'è una grossa mancanza, è evidente.
Ed era Ivan May dell'associazione Laboratorio 53 Onlus, intervistato da Silvia Koch, che è con noi in studio. Silvia ha partecipato alla presentazione della campagna Passi Rari di questa associazione, che ricordo è un'associazione per l'accoglienza e la tutela dei diritti dei richiedenti asilo e rifugiati, e durante la presentazione di questa campagna è stato proiettato anche il video reportage Terminal Rifugiati sul business dell'accoglienza dei richiedenti asilo a Roma, realizzato da Ludovica Iona, che in questo momento è in linea con noi. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio.
Ecco, io lascio la parola a Silvia, che conosce da vicino anche questo reportage, per intervistare Ludovica.
Ludovica, ciao. Io ti chiederei di raccontarci proprio cosa hai voluto approfondire con il tuo lavoro e quali realtà, quali dati sono emersi dalle tue indagini.
Va bene, allora a me piace cominciare proprio con una frase pronunciata da Ivan di Laboratorio 53. Lui sottolinea il fatto che dopo che molti richiedenti asilo riescono a ottenere lo status di rifugiato o una forma di protezione internazionale, si ritrovano con il vuoto. E questo è stato il punto che mi ha fatto partire nella mia ricerca. Infatti quella che dovrebbe essere comunque una buona notizia, l'ottenimento del permesso di soggiorno tanto agognato da migliaia di migranti, diventa un dramma. E questo perché? Perché l'Italia offre accoglienza in base ad una direttiva dell'Unione Europea che è stata recepita nel 2005 appunto dall'Italia, è costretta a offrire accoglienza solo ai richiedenti asilo fino al momento in cui la commissione territoriale competente arriva a dare la risposta. Dopodiché, dall'oggi all'indomani, lo Stato non ha più nessun obbligo nei loro confronti. E ho così cercato di fare un viaggio in quello che possiamo definire il mondo dell'accoglienza ai richiedenti asilo, e ho trovato sostanzialmente l'esistenza di due modelli. Uno è il modello di tipo emergenziale, rappresentato appunto dai CARA, di cui è stato già parlato soprattutto da Monica Serrano appunto e da Ivan May. I CARA sono 12 strutture su tutto il territorio nazionale, situate nelle città dove si trovano anche le commissioni territoriali per il diritto d'asilo, e sono delle enormi strutture, normalmente un po' fuori dai centri abitati, che possono ospitare diverse centinaia di persone, e dove ai richiedenti asilo si offre vitto, alloggio e poi sostanzialmente il nulla. Sono sostanzialmente dei parcheggi in cui vivono appunto ragazzi, ma anche donne, bambini neonati, che al momento in cui ottengono permesso di soggiorno vengono accompagnati fuori in un mondo che non conoscono minimamente. E così questo crea quel disagio sociale che è stato già approfondito precedentemente. Però nella mia indagine ho pure conosciuto un'altra forma di accoglienza, che è quella dello SPRAR, ovvero del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Lo SPRAR è un sistema che consiste in piccoli progetti elaborati e realizzati dai comuni italiani e finanziati anche loro però da un fondo che fa capo al Ministero dell'Interno. In questi progetti, realizzati appunto dai comuni insieme ad associazioni radicate sul territorio, accolgono i richiedenti asilo, ma anche coloro che hanno già avuto il permesso di soggiorno, in degli appartamenti situati nel centro delle città, e quindi i richiedenti asilo spesso vivono diverse nazionalità insieme, quindi sono costretti a parlare l'italiano, le associazioni li accompagnano a corsi di italiano, corsi di formazione professionale, poi quando ottengono il permesso di soggiorno li accompagnano anche a magari delle borse di lavoro. Quello che mi ha colpito di questo secondo sistema è che costa molto meno di quell'altro, oltre a favorire, come è evidente, in maniera molto maggiore quella che è l'integrazione, l'inserimento sul territorio, nella società italiana, trovare un lavoro, eccetera, costa anche molto meno. Infatti,
ecco, da questo punto di vista, Ludovica, ci puoi fornire qualche cifra, proprio un paragone, un confronto tra il costo del soggiorno di un immigrato, di un richiedente asilo nel CARA e quello invece nei centri della rete SPRAR?
Sì, allora, in media, perché poi ci sono differenze da CARA a CARA e anche da progetto a progetto a seconda del comunque, in media nel CARA il costo medio è di circa 50-60 euro al giorno per persona. Per quanto riguarda i fondi che vengono dati dalle prefetture agli enti che gestiscono i CARA, 50 euro al giorno per persona, da cui sono esclusi l'utilizzo della struttura, che viene sempre messa a disposizione appunto dallo Stato, le utenze, eventuali lavori di adeguamento e manutenzione e anche l'apparato di sicurezza, abbastanza ingente. In tutti i 12 CARA italiani vi sono un migliaio di militari messi a disposizione dal Ministero della Difesa. Invece il costo medio di una persona ospitata ogni giorno nello SPRAR è di 28 euro al giorno per persona.
Quindi quasi la metà.
Che comprende anche un 20% che viene messo dai comuni che presentano i progetti. Quindi diciamo 80% dai fondi dello Stato e 20% dai comuni. Questo è solo per quanto riguarda il costo economico, poi possiamo vedere come è evidente che una persona che esce da un CARA, se non ha amici o parenti che lo ospitano, avrà ancora bisogno di assistenza nei centri comunali oppure comunque nelle palazzine occupate, che arriva un momento in cui il comune, per non creare ulteriore emergenza sociale, deve comunque pagarli agli enti che sono i proprietari, mentre una persona che esce dallo SPRAR, che sa l'italiano, che ha vissuto con italiani, che ha avuto dei contatti con altri italiani, ha le risorse per costruirsi una vita autonoma e quindi costerà meno.
Sì, infatti nel documentario tu ci racconti proprio le storie di alcune persone e anche alcuni casi di grande successo, di persone che si sono integrate in Italia, che hanno un lavoro, hanno una famiglia e che sono uscite dagli SPRAR. Per concludere, io ti chiederei proprio di darci alcune indicazioni sulle principali realtà, ecco, che sono emerse dalla tua indagine, di queste strutture che ricevono fondi anche dall'Unione Europea, ingenti fondi, non sono somme piccole, che danno un'accoglienza spesso non all'altezza e che addirittura adesso in buona parte rimangono vuoti anche a causa della politica dei respingimenti.
Sì, possiamo fare un confronto. Nei primi sei mesi del 2008 sono stati 16.800 le richieste d'asilo all'Italia, nei primi sei mesi del 2010 sono state 4.035. È ovvio che non è più una situazione di emergenza, quindi se un sistema come CARA, quindi con enormi centri che possono ospitare centinaia di persone, poteva essere giustificabile nel 2008, quando infatti è nato, oggi non è più giustificabile. Oltretutto io avevo fatto un conto dei posti disponibili attualmente nei CARA italiani, sono 4.846, 4.035 sono le richieste di asilo nel 2010. È chiaro che infatti sono vuoti, non è facile sapere dalle prefetture il numero delle presenze, però in qualche modo sono riuscita ad avere dei numeri, sono appunto il CARA di Castelnuovo, 680 persone alla capienza, sono attualmente 350 circa. Crotone 1.495, sono 800. A Trapani addirittura su 260 posti erano 23 le persone, da un reportage realizzato ad agosto, 23 di cui 3 bambini. Eppure le prefetture devono pagare gli enti gestori comunque per certo, il personale che loro mettono a disposizione, che si riferisce ad un CARA pieno. Quindi adesso veramente questo sistema risulta assolutamente paradossale. Vi vorrei fare un'altra cifra che può rendere un po' l'idea di quello che è lo spreco che questi CARA rappresentano in questo momento. Abbiamo il CARA di Castelnuovo, che è quello che ho visitato io, che per un anno costa allo Stato circa 10 milioni di euro, un po' di più in realtà. E con questi 10 milioni di euro attualmente ospita 350 persone, possono variare durante l'anno, ma insomma adesso la media è quella. Con gli stessi 10 milioni di euro potrebbero essere finanziati 1.000 posti nei progetti dello SPRAR, quindi 1.000 posti in appartamenti nel centro delle città, con scuola di italiano, inserimento al lavoro e così via. E io, quando ho visitato lo SPRAR, ho avuto delle sensazioni e ho conosciuto soprattutto le persone che ci vivono. Ho visitato lo SPRAR di Cassino. Mi piacerebbe mettere a confronto la storia di due ragazzi con due storie simili, entrambe molto drammatiche, perché poi appunto non abbiamo parlato che i richiedenti asilo spesso sono storie molto drammatiche. Entrambi i ragazzi avevano visto comunque le loro famiglie uccise, trucidate da etnie di paesi africani, da etnie diverse da quelle loro.
Scusa, Ludovica, sì. Se puoi riassumere, perché abbiamo veramente pochi secondi ancora.
Sì. Niente, entrambi avevano il grande problema del lavoro, però mentre la persona che era uscita da Castelnuovo aveva un grande risentimento verso il CARA, verso lo Stato italiano, che gli aveva fatto stare mesi senza far niente e era stato mandato via dall'oggi al domani, la persona che stava nello SPRAR di Cassino aveva molta più speranza nel futuro e infatti aveva già avuto un contratto di 3 mesi e insomma mi sembrava anche dal punto di vista umano, diciamo, più aperto anche a una vita in questo paese.
Grazie davvero a Ludovica Iona, autrice del video reportage Terminal Rifugiati sul business dell'accoglienza, ma come avete sentito anche
grazie
proprio sulle contraddizioni del sistema di accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo in Italia. Buon lavoro. Noi ci fermiamo qui, citiamo in chiusura ancora le parole del Papa: accogliere i rifugiati e dare loro ospitalità è per tutti un doveroso gesto di umana solidarietà, affinché essi non si sentano isolati a causa dell'intolleranza e del disinteresse. Io ringrazio molto Silvia Koch per la collaborazione, grazie Silvia.
Grazie a te Fabio, grazie a chi ci ha ascoltato.
Tra pochissimo alle 14 c'è il radiogiornale, grazie a Roberto Fortunato in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio in regia. Da Fabio Colagrande, buon pomeriggio.